Walkman, gli anni 80 su una C60.
Bentornati a Walkman. Questa settimana esploriamo la classifica dei singoli più venduti nel 1986. 10 puntate per 10 anni alla riscoperta di vecchie canzoni che in alcuni casi ci fanno venire i brividi e in altri ci aprono ricordi e sempre comunque ci aiutano a capire chi eravamo, e la risposta non è sempre facile da accettare. In ogni caso, dicevo, oggi ci tuffiamo nel 1986 con la nostra C60, 60 minuti dagli anni 80. L'anno inizia con l'ingresso nella CE di Spagna e Portogallo. La penisola iberica al gran completo porta a 12 il numero dei membri. Il primo virus informatico della storia, il C-Brain, fa la sua comparsa. Negli stessi giorni di gennaio, la sonda spaziale Voyager 2 scopre alcuni satelliti di Urano. Restando in ambito spaziale, un grosso incidente mette fine all'entusiasmo che dal 69 permeava l'avventura dell'esplorazione spaziale, e per molti anni quella carica di energia nei confronti della NASA non tornerà. La mattina del 28 gennaio 1986 lo Space Shuttle Challenger esplode poco dopo il decollo, 73 secondi dopo aver lasciato la rampa di lancio. Muoiono tutte le persone dell'equipaggio, 6 astronauti e un insegnante, Christa McAuliffe, che venne selezionata per essere la prima docente in un volo spaziale. Avrebbe dovuto tenere una lezione via satellite in diretta per tutti gli studenti del mondo. I voli spaziali riprenderanno poi solo 2 anni e mezzo dopo, e il disastro fu trasmesso in diretta in Italia, annunciato da un'edizione straordinaria del TG1 condotto da un giovane Enrico Mentana, supportato dalla ricostruzione di Bruno Vespa.
8, 7, 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the 25th space shuttle mission, and it has cleared the tower.
Una sera edizione speciale del telegiornale, edizione straordinaria per riferirvi sulla più grave tragedia della storia della corsa allo spazio, delle missioni spaziali, che è avvenuta 48 minuti fa sopra la base di Cape Canaveral negli Stati Uniti. Era appena iniziata la 25esima missione del programma Shuttle. La navetta spaziale Challenger era partita da circa un minuto quando è esplosa, e c'erano a bordo 7 astronauti. Sarebbero, il condizionale d'obbligo, ma non ci sono purtroppo molte speranze, sarebbero tutti morti.
Stiamo per assistere al più grave incidente della storia spaziale degli Stati Uniti. Tra pochi istanti vedremo il traghetto spaziale Challenger esplodere in volo circa un minuto dopo il suo decollo da Cape Canaveral, disintegrandosi con le 7 persone che erano a bordo. La voce del centro spaziale scandisce, come sentite, le varie fasi del volo, dice che i motori funzionano regolarmente, comunica la posizione della navetta. Adesso attenzione, stiamo per ascoltare un'altra voce del controllo da terra che precederà di un istante, soltanto di un istante, la tremenda esplosione. Challenger, vai a tutto gas.
Challenger, go and throttle up.
Accelerating towards 2000 miles an hour.
Ed ecco l'esplosione che vediamo adesso rallentata, un'esplosione tremenda. Sembra l'esplosione di una stella vista così.
A febbraio, nell'aula bunker del carcere del Lucciardone di Palermo, si apre il maxi processo alla mafia. Sul banco degli imputati ci sono oltre 450 persone. Silvio Berlusconi acquista il Milan, allenato da Nils Liedholm, che verrà poi sostituito l'anno successivo da Arrigo Sacchi, e con lui inizierà l'invasione arancione degli olandesi, Gullit, Van Basten, e nell'88 anche Rijkaard, e la striscia positiva del Milan degli anni 80.
Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali.
A Stoccolma, in pieno centro, viene assassinato il premier socialdemocratico svedese Olof Palme. A marzo, in Italia, esplode lo scandalo del vino al metanolo. Almeno 23 i morti causati dalla adulterazione del vino. La produzione italiana subirà un tracollo mai visto prima. Michele Sindona viene condannato all'ergastolo come mandante per l'omicidio Ambrosoli. Due giorni dopo muore avvelenato dopo aver bevuto un caffè al cianuro nel carcere di Voghera. Gli Stati Uniti bombardano Tripoli in seguito ad un attentato a Berlino Ovest contro militari statunitensi ordito da agenti libici. L'Italia embarga la vendita di armi alla Libia. La tensione nel Mediterraneo sale e la Libia lancia due missili in direzione di Lampedusa, senza però causare nessun danno. Pochi giorni dopo, Chernobyl è il teatro di una crisi nucleare senza precedenti.
Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo due morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. A supporto delle comunicazioni ufficiali, per la prima volta il telegiornale sovietico ha mostrato una fotografia, è questa che vi mostriamo, della centrale di Chernobyl scattata dopo la fusione del reattore, o forse sarebbe il caso di dire dopo la fusione del primo reattore. Infatti fonti americane hanno dato per scontato che un secondo reattore ha seguito la stessa sorte, come confermerebbero le informazioni dei satelliti spia da cui risultano due fortissime fonti di calore. In un clima di apprensione per la sorte di chi si trovava nella zona del nord dell'Ucraina dove sorge l'impianto nucleare, trovano risalto notizie ancor più inquietanti. Secondo uno studioso tedesco, le autorità sovietiche si troverebbero nelle prossime ore nella necessità di sgomberare l'intera popolazione di Kiev, la capitale dell'Ucraina, che si trova a 130 chilometri dalla zona di Chernobyl. Si tratta di milioni di persone. Ma c'è un altro motivo di insicurezza che non riguarda solo l'Unione Sovietica, pur esposta a più di ogni altro paese. L'inquietudine si incentra sui movimenti della gigantesca ma invisibile nuvola radioattiva formata dalle scorie fuoriuscite dall'impianto di Chernobyl al momento dell'incidente.
Il 20 novembre viene alla luce nel Regno Unito il primo caso della cosiddetta mucca pazza. Sul fronte musicale, il Festival di Sanremo, guidato da Loretta Goggi, vede Eros Ramazzotti trionfare con Adesso tu, canzone che lo consacra come star del pop italiano. Al secondo posto c'è Renzo Arbore con il clarinetto, che non troveremo in classifica e quindi ce ne gustiamo un pezzo.
Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila.
Il Festival Bar, condotto da Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio, vede trionfare Tracy Spencer con Run to Me e Eros Ramazzotti nella sezione 33 giri con l'album Nuovi Eroi. Sul piano internazionale, l'Eurovision Song Contest dell'86 si svolse in Norvegia. L'Italia non partecipò e vinse il Belgio con Sandra Kim e il suo pezzo J'aime la vie. Ma torniamo nei confini nazionali per vedere chi si è piazzato al decimo posto della classifica dei singoli più venduti nel 1986. Avrete notato con il passare del tempo, degli anni e dalle puntate scorse, con l'avvicinarsi degli anni 90, che la musica in classifica diventa sempre più accettabile, se non addirittura in alcuni casi anche bella. A mio modesto parere non è il caso del pezzo che troviamo in decima posizione, Level 42 con Lesson in Love. Se si considera l'insieme delle vendite in tutta Europa, il brano in un'ideale classifica europea di quell'anno si sarebbe inserito addirittura al secondo posto, quindi davvero un grosso successo per la band britannica che per il nome si ispira al famoso 42 di Douglas Adams. Il gruppo era il suo settimo lavoro di studio, il brano infatti sarebbe poi stato inserito nell'album dell'87 Running in the Family, Level 42, Lessons in Love. Posto troviamo quelli che in Italia erano considerati i rivali dei Duran Duran, gli Spandau Ballet. Le tifoserie, perlomeno qui da noi, tra i giovanissimi e soprattutto giovanissime, si dividevano tra Simon Le Bon e Tony Hadley, tanto che uscì addirittura un libro e poi anche un film intitolato Sposerò Simon Le Bon, nel quale oltre a venire sottolineato il dualismo tra le due band, veniva messa in scena anche una sorta di manifestazione davanti alle messaggerie musicali di Milano, organizzata dalle fan paninare contro il supposto, l'ipotetico matrimonio del cantante inglese. Infine, nel film, DJ Television, tramite la voce di Kay Sandwick, rincuorava le fan. Simon Le Bon non si era sposato. Uno squarcio da brividi sulla tribù degli anni Ottanta e su parte di essa, quantomeno.
Se ti prometto di non parlare più di Vasco Rossi,
di non andare al concerto degli Spandau, di portarti in Inghilterra a conoscere Simon.
Guarda che ti prendo in parola. Clizia, è successa una cosa terribile, non riesco neppure a parlare. Corro subito da te. Hai sentito? Come cosa? Che Simon si è sposato?
Simon, non sposarti! Simon, non sposarti! Simon, non sposarti! Simon, non sposarti! Simon, non sposarti!
Ragazzi, ho sentito che girano delle voci che Simon Le Bon e John Taylor si sono sposati. Non è vero, quindi non preoccupatevi, sono ancora dei nostri.
Gli Spandau, reduci da dischi di platino e alcuni grandi successi, tanto che furono chiamati ad esibirsi dal vivo per il Live Aid, quello stesso anno firmarono per una major, la CBS. Il singolo che li ha portati nella classifica italiana era Through the Barricades, title track del omonimo album. Quello stesso anno la band fu ospite anche del Festival di Sanremo. L'Italia infatti garantiva grandi vendite agli Spandau, dove presentò al Festival italiano in anteprima un altro pezzo tratto dallo stesso disco, Fight for Ourselves. Spandau Ballet al nono posto con Through the Barricades.
Mother doesn't know where love is gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see a little face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. Taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the all of this strife. So come to me when I'm
siamo all'ottava posizione, dove troviamo un pezzo italiano, Gianna Nannini con Bello Impossibile. L'avevamo incontrata anche nel 1984 con Fotoromanza al quarto posto, e rieccola qua due anni dopo nella top 10 con un nuovo singolo di cui ancora oggi più o meno chiunque in Italia sa cantare il ritornello. L'album Profumo, che contiene il singolo, si porta a casa due dischi di platino in Italia, uno in Austria e uno in Svizzera, e anche il disco d'oro in Germania. Gianna Nannini, Bello Impossibile.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole batte forte non si fermerà. Questa verità, c'è una luce che mi invade, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Sotto la città, io non voglio più, mi arrendo, chi mi salverà?
Oh,
La settima posizione dei singoli più venduti nel 1986 è occupata da uno di quei pezzi particolarmente iconici degli anni Ottanta. Non solo il brano, ma anche il video è rimasto stampato nella testa di chiunque abbia vissuto quel periodo. Era una sorta di tormentone impossibile da evitare sulle neonate televisioni musicali. Sto parlando degli A-ha con Take On Me, primo successo mondiale per il gruppo norvegese con il suo album di debutto Hunting High and Low. Successo arrivato dopo anni di povertà e gavetta a Londra, dove due terzi del gruppo, Paul Vaktar Savoy e Magne Furuholmen, condividevano un monolocale prima di diventare delle star internazionali. Prima band norvegese candidata ai Grammy e probabilmente, quantomeno nell'86, la band norvegese più ascoltata al mondo. In realtà il brano era stato rilasciato già in una versione precedente nell'84, per poi essere ripreso in mano e ributtato fuori nell'86. Stesso discorso per il video, che venne rigirato una volta che si decise di fare del pezzo il singolo dell'album di debutto. Il videoclip conquistò premi in ogni dove grazie alle tecniche innovative con cui era stato fatto, con un cartone animato che si intrecciava con il mondo reale e con un'animazione particolarmente fluida e ben fatta e ben adattata alla canzone. Il pezzo raggiunse il primo posto in tantissime classifiche, compresa la mitica Billboard Hot 100. A-ha, Take On Me. Siamo al sesto posto, c'è un brano che in realtà è di 14 anni prima, interpretato nel 72 dal cantautore statunitense Randy Newman. Nel 1986 però vende come non aveva mai venduto prima, nella sua nuova versione vita che gli ha dato Joe Cocker, You Can Leave the Head On, pezzo che trascina e che a sua volta viene trascinato dalla pellicola 9 settimane e mezzo. erotismo e devastazione protagonisti insieme a Kim Basinger, che con il suo indimenticabile spogliarello dietro una tendina mandò in sollucro buona parte dei bavosoni maschi italiani. Il brano vendette un sacco, ma al tempo stesso gli rimase appiccicata indelebile la fama di pezzo da mettere durante gli spogliarelli. Come recita il ritornello, rimani con indosso solo il cappello, cosa che più o meno Kim Basinger fa nel film, mentre Mickey Rourke la incita. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Entriamo nella metà alta della classifica con Madonna, che cerca di eguagliare il primato dell'anno precedente dei Duran Duran, che erano presenti ben tre volte nella top 5. Madonna si avvicina ma non li raggiunge con due brani, uno dei quali al quinto e l'altro al primo posto. Più True Blue in ventesima posizione, che quindi oggi non sentiremo. In ogni caso, Madonna entra al quinto posto con Live to Tell, primo singolo estratto dal suo terzo album True Blue, che fa addirittura meglio della title track, come dicevamo. Brano che, come quello che lo precedeva in classifica, arriva anch'esso da una colonna sonora cinematografica, ossia At Close Range, in italiano a distanza ravvicinata, con l'allora marito di Madonna, appunto in questo film, Sean Penn. Il videoclip del pezzo venne diretto da James Foley, regista anche del film appena citato, con una Madonna che iniziava una transizione dal look dark a uno un po' più mainstream e leggero, che ricordava in qualche modo quello di Marilyn Monroe. Madonna, Live to Tell. quarta posizione troviamo i già citati Duran Duran, che anche nell'86 battono i rivali Spandau per quanto riguarda la classifica dei singoli. Il pezzo che li porta qui è Notorious, singolo dell'omonimo album, primo lavoro del gruppo dopo le esperienze parallele di Arcadia e Power Station, di cui parlavamo settimana scorsa, e primo disco senza Roger Taylor. Le Bon, Rhodes e John Taylor, con Steve Ferrone alla batteria e la produzione di Nile Rodgers, diedero vita ad un album che si avvalse anche delle moderne tecnologie, soprattutto sulla voce di Simon Le Bon nel ritornello sul famoso No No Notorious. Duran Duran, Notorious.
Thank you.
Top 3, medaglia di bronzo ad un esordiente, un nome nuovo della musica italiana che esordisce e si piazza subito al terzo posto con un brano in inglese. Lei è Spagna e il pezzo è Easy Lady, brano pubblicato per l'etichetta indipendente Simple Records e distribuito solo in Francia. In breve tempo diventa un successo internazionale e lei firma un contratto con una major, la CBS, il brano viene ripubblicato e vince il disco verde al Festival Bar, raggiunge buoni posizionamenti in vari paesi europei, ma non in Inghilterra, dove Spagna arriverà soltanto l'anno successivo con Dance Dance Dance. Per oggi ci ascoltiamo Ivana Spagna, però con Easy Lady. Medaglia d'argento con la già citata Tracy Spencer e Run to Me. Come abbiamo detto, la cantante inglese di origini capoverdiane vinse il Festival Bar di quell'anno e si portò a casa anche questo grande risultato, secondo singolo più venduto del 1986. Inizia la carriera con piccoli ruoli in film italiani, affianca Johnny Dorelli in A Tu per Tu, poi lavora con Jerry Calà in Domani mi sposo e appare brevemente anche nell'Allenatore nel pallone. Insomma, non esattamente una carriera hollywoodiana né da star della musica. Viene però tirata fuori dal cappello da Claudio Cecchetto, che ne sfrutta le doti canore e anche la presenza scenica, a tal punto che contese il primo posto nell'86 in classifica a Madonna. Era un periodo in cui in Italia si stava sviluppando la cosiddetta British Italo Disco, ossia artisti disco, a volte britannici davvero, a volte per finta, che da noi avevano successo e là manco sapevano chi fossero. L'anno successivo fu ospite fissa al Sandra Raimondo Show di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello con vari pezzi del suo primo e unico album intitolato Tracy. Fece anche un EP con Sandy Martin, che purtroppo non abbiamo ancora incontrato nelle nostre classifiche, che quindi non sentiremo. Tracy Spencer, Run to Me, al secondo posto. Siamo arrivati al gradino più alto del podio, il singolo più venduto nel 1986. Non è una sorpresa, perché ve l'ho già spoilerato, è Madonna con Papa Don't Preach, brano che racconta la situazione di una teenager che resta incinta e che vuole però tenere il bambino, e tutto ruota intorno al suo tentativo di convincere suo padre della bontà della sua scelta, un pezzo che divise e scatenò polemiche, come possiamo immaginare, tra chi accusava Madonna di incoraggiare le adolescenti a tenere figli, quindi con tutte le conseguenze del caso, e chi in ottica antiabortista invece plaudeva al messaggio. Le polemiche poi assunsero toni diversi, perché nei live del 1987 Madonna invitava invece al sesso sicuro, con scritte sui megaschermi sui quali venivano visualizzati anche Ronald Reagan e Papa Giovanni Paolo II. Madonna, oltre a saper cantare, sapeva giocare molto bene sulle ambiguità, su messaggi contrastanti tra religione, erotismo, tradizione e ribellione, e sapeva fare notizia, tanto che fece infuriare poi negli anni Papa Giovanni Paolo II e in più di un'occasione il quale chiese a un certo punto anche ai suoi seguaci della sua chiesa di boicottarne i concerti. Madonna, Papa Don't Preach. E anche questa settimana siamo arrivati alla conclusione della nostra classifica, la top 10 dei singoli più venduti nel 1986. Abbiamo però ancora tempo per un'ultima song, una bonus track, e la peschiamo dalla top 30 di quell'anno, perché gli adolescenti e i bambini continuavano a contare ancora molto sul mercato discografico, e la canzone, attenzione, è Kiss Me Licia di Cristina D'Avena, che si posizionò nell'86 al 25esimo posto, canzone sigla del omonimo cartone animato giapponese. Vi auguro una buona domenica e a settimana prossima con il 1987. Un saluto da Disma Pestalozza.
Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso, poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia, e così ma pure Satomi, che è un buon amico del biondo ed atletico Mirko. Si è già innamorato di Licia, ma ancora non sa che anche Mirko lo è. Ed ecco che la gelosia di già questa storia entrerà. Kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me Licia, sono affezionati ed innamorati e pensano sempre a te.
Walkman, gli anni 80 su una C60.